O Padre, che tu sii benedetto, lodato e ringraziato, perché tu sei il Dio della pazienza, un Dio che sa attendere i nostri tempi, i nostri momenti. Non sei il Dio del tutto e subito, ne siamo ben contenti, siamo già noi così. Ti ringraziamo perché la tua pazienza è fatta di misericordia, di bontà, ma anche di verità, di giustizia. Ti lodiamo e ti benediciamo perché mandandoci Gesù ci hai fatto comprendere nel concreto che cosa significa misericordia, cosa vuol dire pazienza, dedizione, amore, comprensione, pietà, tenerezza. Fissando lo sguardo sul volto del Signore, noi troviamo veramente la bellezza dell'amore che sa attendere e che accoglie anche la difficoltà e il disagio della zizzania. Ti ringraziamo Spirito Santo perché tu sei veramente presente in noi, sei il dono dei doni, sei la grazia che ci spinge a superarci, ad andare oltre. E ti chiediamo di aprirci ogni giorno alla novità dell'amore del Padre e del Figlio. Donaci docilità, donaci semplicità, trasparenza, consapevolezza, gioia, fedeltà. O Maria, tu che sei la nostra madre, che sei la guida sicura verso un incontro profondo e fecondo con Gesù, non stancarti mai di correggerci, di spronarci e di intercedere anche per le nostre povertà. Amen. Sì. Ma Rossella sta facendo il suo.
Ah, che stupido!
Ecco, allora. allora, dicevamo che riprendiamo il nostro itinerario a partire dal capitolo quinto. E voi sapete che ci sono tanti titoli nella Bibbia, non so che titolo viene dato dalla vostra Bibbia. La frode di Anania e Saffira. Nel mio c'è scritto avarizia di Anania e Saffira, ma io ho dato un altro nome, un altro titolo, e piuttosto ho preferito questo titolo: Satana è ancora in azione, che è un'altra cosa, insomma, mi pare, perché alla fine è inutile dar la colpa da uno all'altro, no? Ma alla fine è Satana è ancora in azione. Cominciamo col leggere. Abbiamo visto che anche Giuseppe, chiamato dagli apostoli Barnaba, che vuol dire figlio della consolazione, dell'esortazione, eccetera, della vita di Dio, andò a deporre il prezzo del campo venduto ai piedi degli apostoli. Questo abbiamo visto. E invece un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un suo podere e, d'accordo con la moglie, trattenne per sé una parte del prezzo e andò a deporre l'altra parte ai piedi degli apostoli. Cosa lecita, non c'è niente di male qui, non è che nessuno era costretto a fare, tant'è vero che viene detto perfino Barnaba ha regalato questo campo, o dice che tutti quelli che volevano potevano farlo. E quindi è interessante, no, che qui in questo testo degli Atti degli Apostoli non si sta a discutere in astratto sul diritto alla proprietà privata. Questi due disgraziati avevano diritto alla proprietà privata, non avevano diritto alla proprietà privata, hanno voluto, no. E non si teorizza nemmeno su quello che oggi si chiamerebbe lo Stato sociale. Neanche ci si appella a un generico dovere verso morale verso i poveri. E Luca non intende nemmeno propagandare una mistica della povertà, come certi movimenti medievali, ricordate i poverelli, i pauperistici, e neanche invita a dimenticare a una dimensione ascetica della vita. E nemmeno Luca non parla nemmeno di una chiesa di poveri, una moda, certe correnti ecclesiali contemporanee, negli anni 70-80 c'erano un po' la chiesa dei poveri, la chiesa, non esiste la chiesa dei poveri, la chiesa dei ricchi, la chiesa, come si hanno detto, poveri, ricchi, gente benestante, gente no. Anzi, Luca è contento di trovare che a Gerusalemme, tra i discepoli di Gesù, il problema dei poveri è stato risolto. Nel Vangelo spesso Luca aveva insistito su questo argomento, per esempio alcuni passi che sono tipici di Luca, ve ne leggo alcuni che io ho raccolto. Per esempio già nell'annuncio di Giovanni Battista diceva: chi ha due tuniche ne dia una, chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Luca 3:11. Oppure nel discorso delle beatitudini Gesù dice: prestate senza sperarne nulla, un invito alla gratuità, Luca 6:35. Oppure date e vi sarà dato, Luca 6:38. Arricchire davanti a Dio equivale a non tenere abbondanti raccolti per sé, ricordate Luca 12:21, lo stolto, così è di chi non arricchisce davanti a Dio, arricchire davanti a Dio. Oppure, perfino nella disonesta ricchezza si può fare buon uso, ricordate Luca 16:9, dice fate buon uso della disonesta ricchezza, il denaro, mammona, certo, può essere una palla al piede, ma se lo usi bene ti fai amici con la disonesta ricchezza, cioè riesci a creare comunione. Ed è emblematico per esempio il caso di Zaccheo, il quale era ricco, il quale dice: ecco Signore, do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto, eccetera. Ora, negli Atti, Luca ci mostra come si realizza questa parola evangelica, è come se San Luca dicesse, vedete, si realizza così, non erano utopie quelle di cui parlava Gesù, e Luca dice, vedete, la prassi è possibile vivere questo, Gesù ha detto alcune cose, e quindi negli Atti Luca mostra come tutto questo è possibile, vivibile, ma certo non scontata, e richiede scelte libere, consapevoli, come quella di Barnaba. Un giudeo che vende il campo e dona il ricavato ai discepoli per i poveri della comunità. Quindi possiamo facilmente immaginare come un gesto di questo tipo, il gesto di Barnaba, sia stato commentato positivamente. Forse tutti lo additavano come esempio. Avete visto Barnaba? Che bravo! Davvero che anche Luca dice, Barnaba, fatto così, vedete? E quindi nella chiesa tutti guardavano a lui, Ma scatta in qualcuno anche un malsano desiderio di imitazione. L'imitazione è bella, però esiste anche un malsano desiderio, ecco quello di Anania e Safira. Cioè io lo vedo piuttosto così, è come un malsano desiderio di imitazione, per poter apparire un cristiano doc, però senza essere capace di sostenere il peso della scelta. Cioè il bisogno di essere come l'altro senza accettare di essere se stesso. Ma non è che tutti dovevano vendere il campo, voi non ce la fate, perché dovete farvi belle con le penne del pavone? Capite? Qui. E salta fuori quindi la finzione, la bugia inutile, una ricerca di apparenza insostenibile, vuota. Ed ecco cosa fa, allora, che qual è il compito di Pietro, che è il compito di Gesù, lui è, sto parlando in nome di Gesù, è quello di far venire a galla la bugia, il male. Guarda che voi vi state comportando male. Cioè, non perché avete frodato, non perché non avete tenuto una parte per voi. Era lecito, adesso lo leggiamo. Ora, la cosa interessante, l'evangelista non è uno stupido che costruisce una storiella finta per spaventare i lettori, perché adesso noi leggiamo e vedremo che questo qui va in terra morto. No, Luca non sta facendo questo. Alla base c'è la morte improvvisa di una coppia di cui erano saltate fuori le magagne. E Luca, è bello questo, secondo me la cosa bella, positiva di questo testo, è che Luca non ha vergogna di presentare il loro caso in parallelo con quello di Barnaba. Proprio per dirci che questa famosa comunità cristiana primitiva non era rose e fiori. Non erano tutti uomini e donne della Pentecoste. ci presenta una comunità che vive un'esperienza straordinaria, ma non senza pesanti cadute. È una comunità piena di difetti, una comunità dove c'è anche la zizzania, dove Satana lavora. Per quello che ho dato questo titolo, Satana è ancora in azione. Non è che è andato in pensione dopo la risurrezione di Gesù, proprio le cose dice in me, adesso sono destinato a non fare più niente perché ormai tutto è vinto, tutto no. Satana continua a lavorare, non finisce mica. E quindi ci sono le cadute, le contraddizioni. E anche all'interno della comunità ci sono gli stessi meccanismi che ci sono fuori. Competizione, apparire, volersi far vedere, potere, immagine da conservare, lodi da sentire. Ecco, questa storia esemplificativa rientra nel modo di procedere tipico di San Luca. Più volte Luca ci presenta una coppia di persone, ricordate la contrapposizione per esempio Zaccaria e Maria, Zaccaria che non crede, Maria che crede, Marta e Maria, una che lavora, 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 l'altra che era seduta a ascoltare, il figlio prodigo e quello lavoratore, no? Per farci riflettere su due modi contrapposti con cui si può approcciare la realtà. Luca è come si dice, vedete, avete visto il bello, vedete che c'è anche il brutto. C'è chi dice sì sì e poi c'è chi dice no no, c'è anche nella comunità cristiana, non è il paradiso, non tutto bene, qualcosa sì, tanto no. Ma ancor più Luca vuol farci riflettere sulla serietà di certe scelte, dove noi in fondo crediamo che il Signore c'entri poco, e invece c'entra e come? C'entra anche nel vendere il campo, c'entra anche di come il lavoro che scegli, c'entra anche il modo con cui svolgi il tuo lavoro, c'entra anche la tua quotidianità, il modo con cui gestisci il tempo libero, tutto c'entra. Ah, ma no, questo c'entra, no, ben chiedo, poi dopo, no, c'entra. La vita in comunità è il terreno dove si gioca la relazione con il Signore, con lo Spirito di Dio, e non si può pensare di menare Dio per il naso. Il risultato è una vita costruita sull'apparenza, priva di riscontro nella realtà, ed è un gioco pericolosissimo. Ed ecco allora qui, vedete, Pietro disse, Anania, come mai Satana ti ha riempito il cuore fino a cercare di ingannare lo Spirito Santo e trattenerti una parte del prezzo del campo? Pietro, capite che è chiaro, Pietro non dice sei un disgraziato perché hai trattenuto la parte, no, dice non era forse tuo prima di venderlo? E il ricavato della vendita non era forse a tua disposizione? Come mai hai potuto pensare in cuor tuo un'azione simile? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. All'udire queste parole Anania cadde a terra morto. E un grande spavento si impadronì di tutti quelli che stavano ascoltando, direi, no? E dire, mamma mia, Anania e Safira sono una coppia di persone divise interiormente che vorrebbero ma non vogliono. È gente certamente affascinata dalla comunità cristiana che ha ascoltato l'annunzio della buona notizia, ne è stata attratta, però ci sono ancora zone d'ombra, paure non risolte. Allora, qual è la prima paura che c'è? Io penso che la prima paura è quella che riguarda i beni. Non se la sentono di affidarsi completamente al Signore, di rinunciare a una certa sicurezza economica, al gruzzoletto messo da parte. Questo non sarebbe un problema, anche San Pietro dice non è mica un problema. Non te la senti, niente di male, non sei obbligato. Non impedirebbe loro di stare in comunità. Ma la loro preoccupazione è un'altra, è quella di apparire buoni, bravi, apparire i migliori. Siccome i bei gesti suscitano ammirazione, Anania e Safira probabilmente vivono una dinamica competitiva. È questo il problema, è la dinamica competitiva che li squarta. Devo apparire quello che non sono. Che importa se tu il campo l'hai tenuto? Ah, ma noi vogliamo anche apparire bravi, generosi. No? Capite? Non so se sono riuscito a far passare la sottigliezza di quella cosa. Pietro dice chiaramente che potevano tenere tutto quello che volevano o darne soltanto una parte, nessuno avrebbe detto loro niente. Ma il bisogno prepotente di apparire generosi, di ricevere l'applauso della comunità, li porta non solo a fare, ma a strafare, capite? È questo. In fondo il diavolo gli ha detto di essere generosi, ma non troppo. Potevano anche essere generosi, non troppo, dicendo, ma noi siamo generosi ma non troppo. E invece no, noi siamo super generosi. No, devi dire che anche non troppo, devi riconoscere anche la tua povertà. Qui si capisce cos'è la vera umiltà evangelica, che coincide con la verità. Ecco la vera umiltà evangelica. L'umiltà evangelica coincide con la verità. È accettare la propria condizione, così come fa il Signore, e mettersi nella verità. Ricordate cosa dice Gesù? La verità vi farà liberi. Diventi libero quando sei nella verità. Essere se stessi, terza legge della vita, fratelli che ha fatto discernimento. La tua originalità. Ma perché devi apparire quello che non sei? Perché devi piacere a tutti? Ma noi vogliamo piacere a tutti, ma non è che Gesù Cristo è piaciuto a tutti, l'ho messo in croce, se piaceva a tutti non lo mettevano in croce. Ma Anania e Safira hanno paura di ammettere che non sono pronti a fare come Giuseppe detto Barnaba. Essendo persone non ancora riconciliate con se stesse, costruiscono sulla pantomima, sulla menzogna, una menzogna ben architettata, ma in realtà non sta in piedi. Sicuramente hanno dovuto inventare delle scuse l'uno con l'altra e ciascuno di fronte a se stesso per tenersi un po' di quattrini. Ma sai, non si sa mai che vecchiaia avremo, ma poi abbiamo i nipoti, cosa diranno, e ma sì, dai, è meglio che mettiamo da parte. Cioè, tutte scuse buone, eh? Se la raccontano, insomma. Non avere il coraggio di parlare, non parlano, non lo dicono, potevano dirlo. Il non avere il coraggio di parlare tradisce l'insicurezza delle motivazioni. Potevano dire, guarda, noi abbiamo venduto il campo, però abbiamo dovuto pensare anche ai nostri nipoti, abbiamo una famiglia numerosa, e così abbiamo tenuto qualcosa. Però il non volerlo dire vuol dire che queste scuse non tenevano, loro stessi non le riconoscono. Se la raccontano, però, e quindi non ne parlano perché sanno che erano scuse e basta. Tutti noi conosciamo bene questi meccanismi che ci portano alle mezze verità. Non siamo mezzonieri spudorati, siamo gente dalle mezze verità, noi siamo gente dagli angolini nascosti, per cassetti segreti come i mobili antichi, no? Che non sai mai quanti cassetti hanno, perché tocchi di qui, scatta di lì, ecco, siamo un po' tutti così come i mobili antichi, no? Il vero peccato è la paura della luce, questo è il vero peccato, questi due hanno paura della luce. Indice che non si è ancora incontrato realmente il risorto, perché la luce della risurrezione toglie ogni paura riguardo a se stessi. Non ho paura di riconoscere che sono un poverino, che non ce la faccio. Il loro morire ci viene presentato come conseguenza diretta della loro scelta. Per molti il Signore fa la figura di un Dio eccessivamente severo. Ci si domanda, ma cosa aveva fatto di grave alla fine questi due qui? Ma il discorso non è tanto su questo, ma in fondo non è se non la conseguenza di quello che hai scelto la morte, perché hai scelto non la verità, e non scegliere la verità e scegliere il buio è morte, è quella tua conseguenza, cioè guarda, hai scelto tu questo qui, eh? Quindi questo è caduto, cade a terra morto. Subito alcuni giovani si mossero per avvolgerlo e portarlo a seppellire. Guardate bene, i giovani, non i vecchi. I vecchi erano pitriti, diciamo, mamma mia, come succederà a noi adesso? I giovani invece sono più sciolti, non hanno tanti doni, non hanno tanti campi da vendere, quindi non hanno problemi. Tutti gli altri sono rimasti, giovani sempre. Più facile essere, capite, più facile, mi ricordo, noi siamo sempre lì, quali sono i peccati più gravi? Sono sempre quelli che fanno gli altri, che noi non possiamo più fare. Sono sempre quelli degli altri, ma soprattutto quelli che noi non possiamo più fare. Allora, c'era una, stata un'inchiesta che mi è stata pubblicata anni fa sul Corriere della Sera, mi pare, su quali sono i peccati più gravi. Allora, intervistare i giovani. Allora, prima cosa, i peccati più ai vecchi, diciamo con le persone anziane, i peccati più gravi sono quelli sessuali. Ha intervistato i giovani, i peccati più gravi sono quelli contro il denaro, e per forza, i giovani non hanno denaro, e i vecchi, i peccati sessuali sono col desiderio. Allora, capite? Cioè, i peccati che non puoi più fare, allora sono i peccati più gravi, cioè, perché li fanno, possono fare gli altri, però, capite? Noi siamo sempre un po' così.
Ma dopo i giovani diventano vecchi.
E certo, vabbè, dopo cambiano i peccati, no? Sicuramente è normale questo. Però è sempre così, no? Nella nostra vita. Cioè, in fondo, i peccati più gravi sono sempre quelli degli altri, non sono mai i nostri, sono quelli che noi non riusciamo più a fare o che non possiamo fare, perché comunque non puoi essere avaro, non hai soldi, come fai? No? Ma se ce li hai, dopo cominci a dire, ma quando ne hai pochi, vedi cos'è l'avarizia. Quindi è questo. E allora ecco qui i giovani si alzano, coraggiosi, no? Si mossono, lo portano a seppellire, per avvolgerlo e portarlo a seppellire. Passate 3 ore, si presentò anche la moglie Max, sa, cosa ha fatto? Se ne è andato a lotteria, ha saltato gli amici, avrà incontrato qualcuno, ha toccato chiacchiere. Si presentò anche sua moglie, senza sapere ciò che era avvenuto. Pietro le domandò, dimmi, è per tanto che avete venduto il campo? Cioè, top. Ella rispose, sì, per questo prezzo. Pietro le disse, perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del Signore? Quindi Satana è ancora in azione. Vi siete accordati per tentare, cioè per mettere alla prova lo Spirito del Signore, per vedere, ma il Signore tanto non vede. Tentare vuol dire mettere alla prova, no? Vediamo se il Signore vede le nostre magagne, tanto il cuore è buono, più degli occhi, no? Ecco, alla porta i passi di coloro che hanno sepolto tuo marito, porteranno via anche te. Ella gli cade improvvisamente ai piedi, morta. Quei giovani, entrati, la trovarono morta e la portarono a sepoltura vicino a suo marito. Così non è rimasta vedova a lungo, no? Bisogna vedere che è positivo, visto che non c'è la reversibilità. Risultato, un grande spavento si diffuse per tutta la Chiesa e in tutti coloro che ascoltavano queste cose. E credo che sia interessante, no? Ecco, notiamo prima di tutto che questo testo non può essere letto come fosse un racconto in diretta di un giornalista testimone, come abbiamo fatto di altri brani, così è successo. È un testo che ha una finalità didattica, cioè ci vuole insegnare qualcosa, ed è costruito a partire da un antico episodio. L'episodio è vero, questi due che sono morti improvvisamente, poi si scopre che dietro ci sono queste magagne. Morti loro, si viene fuori a sapere che non erano poi così generosi come sembravano. Qui è in gioco la comunità cristiana, in quello che ha di costitutivo, cioè la presenza dello Spirito del Signore, che è spirito di verità, spirito di trasparenza. Quindi il peccato è questo, Pietro lo mette in risalto. Vi siete accordati per creare del torbido, per imbrogliare lo Spirito, per vedere se lo Spirito veramente vede anche dentro nel tuo cuore. La Chiesa è effettivamente l'icona del Signore e con essa non si può scherzare, perché è il corpo del Signore. Mentire a Pietro è mentire al Signore, perché il Signore si è legato a Pietro. Il peccato di questa coppia è un affronto, è un attentato contro la santità, l'integrità cristiana, che hanno la loro radice nella presenza dello Spirito Santo, che è Spirito del Signore. Qui il discorso. Nel gesto di Anania è all'opera quella potenza menzognera, Satana, che già si è servito di Giuda per condurre Gesù alla morte. Quindi Satana non è andato in pensione, è ancora lì, continua, ha operato con Giuda e opera ancora lì. La comunità cristiana che Luca, a conclusione di questo racconto, per la prima volta chiama Ecclesia, proprio al capitolo 11, al versetto 11, dice un grande spavento si diffuse in tutta la Chiesa, è la prima volta che San Luca la chiama Ecclesia, prima viene chiamata comunità e basta, adesso viene coinonia, adesso viene chiamata invece comunità, prima volta. Stamattina abbiamo visto la prima volta che si trova il verbo credere, capitolo 15 della Genesi. Qui, al capitolo 5, troviamo per la prima volta la parola chiesa. La comunità cristiana è erede della comunità che era la comunità del Signore, la Kahal in ebraico, la convocazione sacra, la santa convocazione fatta di santi. Voi dovete essere santi perché Dio è santo, non puoi essere torbido dentro, cioè puoi essere anche peccatore, ma trasparente, peccatore, ma riconoscere il peccato. Non è questione, capite, non è questione che hanno sbagliato Dio li punisce, no, Dio non punisce il peccato, ma noi è l'effetto boomerang di una mancanza di trasparenza, capite? Hai scelto il buio e hai battuto la testa contro il muro, sei caduto a terra morto. Anania e Saffira si fanno un mondo tutto loro in cui possono avere due facce, una con se stessi e una con la comunità, capite? Mentire, infatti, significa creare un mondo che non esiste, dare vita a un mondo fasullo. È un tentativo per l'uomo di scimmiottare Dio. Quando Dio crea il mondo, ha una consistenza effettiva, lo vedi, le piante, gli alberi, il cielo, l'acqua. Il mondo che l'uomo crea con la menzogna invece non ha nessuna consistenza perché è finto, è fantasia. Capite? È scimmiottare Dio, soltanto che il suo mondo esiste ed è concreto, il mio invece no. E qui si vede come questo mondo crolla. Anania e Saffira cadono nel mondo che loro hanno costruito, incapaci di sorreggerli. È il mondo della morte. Sono caduti in quel mondo lì. Il mondo del Signore è un mondo duro. Quando caschi, caschi per terra, ti fai male. Però è un mondo che ti sorregge. Il mondo della menzogna, invece, è un mondo dove all'inizio non ci si fa male, perché non è duro. Anzi, sembra che tutto diventi più facile. In realtà però si precipita nel vuoto, perché non c'è niente che ti sostiene. Mi sono spiegato. Quello a cui non c'è rimedio è negare la realtà. Questa è la menzogna, negare la realtà, di raccontarsela. Questo è forse il peccato contro lo spirito di cui aveva parlato Gesù in Luca, per il quale non c'è remissione né in questa vita né nell'altra. Luca 12,10, ve lo ricordate, il peccato contro lo spirito. Si trova anche in Marco, peccato contro lo spirito. È il negare la realtà. Hai lì davanti un miracolo e dici no, è Satana che opera. Ma no, il miracolo viene da Dio. C'è lì Gesù che sta facendo opere meravigliose e dice no, 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 è opera di Satana quello che lui fa. Capite? E il negare la realtà. Né i nostri limiti, né il nostro peccato ci potranno mai separare irrimediabilmente da Dio. La menzogna sì. È la menzogna che si separa da Dio, quando ce la raccontiamo. Attenzione però, il testo degli Atti non afferma che Anania e Saffira siano all'inferno, questo è importante dirlo. Ah, questi due, guarda, due tizzoni d'inferno, no? Assolutamente no. Come dice Tex Willer, no? Due tizzoni d'inferno. No, non dicono. Il loro destino eterno è un mistero, riguarda il Signore e loro due, basta. Questo non lo sappiamo, noi non sappiamo niente di là. Noi dobbiamo prendere sul serio ciò che la gente di allora ha capito, cioè che non si scherza su verità e menzogna. E questa è la cosa importante. Sta' attento che non puoi scherzare su verità e menzogna. La menzogna ti conduce comunque alla morte. Se non ha una morte, come quella di Anania e Saffira, comunque una morte c'è, e ce l'hai dentro. Porti a spasso la morte. Tra l'affidarsi a Dio e l'autocostruzione menzognera, c'è la stessa distanza che c'è tra la vita e la morte. Se ti affidi a Dio c'è la vita, se ti autocostruisci in maniera menzognera c'è la morte. Non dobbiamo accettare nessun tentativo di addolcire questo testo, vedete, il nostro rischio è questo di prendere il testo di Luca degli Atti, ma sì, poverini, ma loro, no, no, è un testo duro sicuramente, non dobbiamo edulcorarlo, è un testo che ti dà un pugno nello stomaco, perché? Ma perché ti metti davanti a quello che noi viviamo ogni giorno, insomma, queste mascherature, no? a cui Tacinaco li chiamano i mascheroni, metterti le maschere, apparire. No, ricordatevi che ogni più brutta verità è sempre più bella di ogni bella bugia. Potrai avere una bellissima bugia, ma è sempre una bella bugia, è morte. Una brutta verità sarà brutta, però è vita. Allora, meglio scegliere le brutte verità, che sono dure, che se cadi, cadi in terra ti fai male, però sono solide le verità, che le menzogne, se cadi, cadi nel vuoto, e li precipiti, non ti salvi più. Perché poi per sorreggere una menzogna devi aggiungere un'altra, e dopo finisci più, c'è una rete di menzogne. Io mi ricordo, qui avevo avuto un ragazzo che è stato qui un po' di tempo, e ne raccontavo una dietro l'altra, e poi ogni volta scoprire e doveva metterne un'altra per coprire il buco, capite che è un buco sempre più grande, poi buco di menzogne. Guarda che qui non si fuma, no, ma io non fumo, e dopo scoprire che fumava, ma adesso non ho più soldi, non posso più comprarle, quindi le prometto che non le compro più. Poi vai a trovare i vicini di casa, dice, ma abbiamo comprato le sigarette per il vostro ragazzo, perché era a bomba, e dove è andato a prendere i soldi? Combinazione, non mancavano i soldi in casa, no, dove è andato? Allora, ma qualcuno ha preso, no, io ho imparato mai, capite, avanti, cioè, capite, su tutto, per coprire una cosa, questi maschi, cioè, anziché togliere la maschera e dire, ho sbagliato, riconosco, il riconoscere l'errore nella Bibbia è conversione, la mascheratura è morte, è diverso, ricordate il Salmo 31, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Non l'uomo che non ha peccato, ma che ha fatto l'esperienza del peccato perdonato. E poi dice, tacevo, cioè mi sedevo dentro le cose, quindi le nascondevo, le mimetizzavo, facevo maschere, e si logoravano le mie ossa, cioè morivo. Quando ho detto, rivelerò al Signore il mio peccato, tu hai rimesso la malizia del mio peccato, cioè mi hai liberato dalla morte. Ecco, il parlare, il tirar fuori, e dire, Signore, sono un poverino, sono debole, sono fragile, si può sbagliare, ho sbagliato, capite che è la verità, brutta verità, ma è bellissima, perché ti apre la vita, la menzogna ti frega, due lutti in un giorno, a distanza di 3 ore, no? Gli anziani, l'ho già detto, rimasero impietriti, non osarono neanche alzarsi. Luca, come vi dicevo, narra che furono i giovani ad alzarsi e ad andare a seppellirli, e che un timore grande prese tutti quelli che ascoltavano. Quando si sono passati un po' di anni, normalmente si ha più consapevolezza delle proprie miserie. I giovani sono più così. Di fronte alla storia di Anania e Saffira, essendoci comportati tante volte come loro, ci si può domandare: come mai non siamo ispirati anche noi e respiriamo ancora? È una domanda che mi facevo anch'io, dicevo, mamma mia, come mai sono qui ancora, Signore? La misericordia di Dio ci lascia ancora spazio per uscire dal mondo della falsità che ci costruiamo, vuol dire che il Signore ci dà ancora un po' di tempo, Lasciano ancora per quest'anno, gli zapperemo intorno le radici, metteremo un po' di concime, e se non farà frutto lo toglierai, Se abbiamo ancora questo anno di, che è l'anno della misericordia, l'anno della remissione, è l'anno della grazia, è il tempo della pazienza di Dio. Questo è l'essenziale da imparare. Imparare che veramente la misericordia di Dio ci lascia ancora spazio. Sul resto è meglio non fare troppe elucubrazioni, però penso che fermandoci qui abbiamo già qualcosa su cui riflettere. Perché sicuramente questo ci mette anche in una condizione di serenità, di abbandono, di fiducia nell'amore del Signore, ma anche ci spinge a un senso di responsabilità. Guarda che con Dio non si scherza, guarda che non puoi giocare, anche perché giocare con Dio poi vuol dire giocare con se stesso. Imbrogliare a solitario non imbrogli nessuno se non te stesso. Ti metti lì a fare il gioco del è venuto, ti hai imbrogliato, hai giocato da solo, come vai a raccontartelo, no? Quindi il dire è inutile, questo è un percorso di morte, lascialo perdere, usa un percorso di vita. Ecco, chiediamo davvero al Signore un po' questa capacità di guardare le cose con i suoi occhi, questo credo che sia una delle grazie più grandi che possiamo domandare.